allora sta per cominciare la nuova era, l'era Antonio Conte in azzurro. Ne parliamo subito, via.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Bentrovati, buonasera da Francesco Marciano, 20 e 10 minuti di martedì 4 giugno 2024, buonasera, buonasera Vincenzo Russo. Allora, 339-666-9990, sta per cominciare ufficialmente l'era Antonio Conte, che è a Roma con Giovanni Manna e con il presidente De Laurentiis, atteso la Filmauro, poi la cena. Insomma, tra oggi e domani la firma sul contratto che legherà Antonio Conte per 3 anni al Napoli. Pasquale Tina, buonasera.
Buonasera.
Ben trovato. Potrebbe esserci anche stasera la fumata bianca, che dici?
Come annuncio, dici?
Sì.
No, al momento non ho notizie di annuncio stasera, onestamente. Però okay. Parliamo, insomma, a questo punto di formalità, Cioè, appunto, il contratto l'ha accettato già via PEC. Lo deve firmare per le foto di rito, per l'annuncio ufficiale. Ma Conte, diciamo, accettato il Napoli prima di arrivare a Roma.
Sì, assolutamente. No, vabbè, ma ormai lo stavamo già dicendo da qualche settimana, no? Che Conte aveva già accettato, è spuntata una foto, no? Di un autografo.
Sì.
Forza Napoli, questa non è una fake news questa volta, è una foto vera che lui ha, è un autografo che ha firmato a due tifosi scrivendo anche Forza Napoli, ormai ci siamo, no? È l'uomo della ripartenza.
Sì, assolutamente, era l'uomo, diciamo, mai scelta è stata così condivisa tra la società e la piazza, no? La piazza ormai, come dire, i tifosi sembravano contenti soltanto con l'arrivo di Antonio Conte, e le due volontà hanno coinciso. In passato non è sempre successo così, stavolta sì, perché è parso, secondo me, chiaro che al Napoli, dopo una stagione così brutta come il 10° posto, servisse un allenatore importante per risollevarsi, per voltare pagina, per tornare subito protagonisti. Poi la scelta di Conte, secondo me, ha anche un suo senso, perché tu hai investito tanto su un allenatore, Conte firmerà un triennale a 6 milioni di euro netti a stagione, cambierà qualcosa nel Napoli, perché è evidente che cambierà qualcosa nel Napoli, ma non ci sarà, insomma, la rivoluzione con 15 partenze e altrettanti arrivi. Ci saranno dei ritocchi importanti, soprattutto in difesa, ma quella che è l'ossatura base della squadra, che noi abbiamo sempre descritto come forte, resterà, sì. E sarà protagonista anche nella prossima stagione, magari in maniera diversa, dopo questo campionato, insomma, che ha depresso un po' tutti, onestamente.
Sì, direi proprio di sì. Ho letto una dichiarazione dell'agente di Lorenzo Giffredi, che dice: gli striscioni comparsi manifestano un grande amore nei confronti del capitano, ma io comunque non mi smuovo da qua, voglio portarlo via, perché voglio accontentare il mio assistito. Come dicevamo la settimana scorsa, sarebbe il caso che anche il buon di Lorenzo uscisse allo scoperto, anche perché...
Guarda, Francesco, io credo che comunque il procuratore, che Mario Giffredi, come dire, parli a nome del suo assistito, non è che prenda iniziative senza il permesso del suo assistito, quindi mi pare evidente che in questo momento il pensiero di Giovanni Di Lorenzo sia quello di andare via. Ti dico però in maniera altrettanto schietta, il pensiero di Antonio Conte e del Napoli va nella direzione contraria.
Sì.
Intanto è vero che venerdì sera c'è stata, insomma, la risposta a Giovanni Di Lorenzo, insomma, con un tweet anche abbastanza duro, no? Dicendo, insomma, che 4 anni di contratto e non è tra i giocatori che il Napoli prenderà in considerazione di cedere. Mi pare evidente, insomma, che con due posizioni così distanti bisogna incontrarsi. Il procuratore, se continua a fare il suo lavoro, è quello di presentare un'offerta importante al Napoli.
Infatti
il Napoli, magari Antonio Conte, forse uno dei primi atti potrebbe essere quello di parlare con il capitano della sua squadra. Di solito si fa così quando quando un allenatore arriva in una nuova squadra, il primo contatto è con il capitano, quindi capitano che tra l'altro sarà titolare in Italia-Turchia stasera, perché gioca
esatto, mi hai rubato la idea, bravo, sì, esatto.
Padura invece va in panchina e quindi vedremo, insomma, io immagino che a breve avremo nuovi sviluppi della vicenda.
Sì, assolutamente, ci saranno certamente nuovi sviluppi anche per il calciomercato, staremo a vedere poi che tipo di riflessioni, oddio, secondo me già le stanno facendo da un bel po',
sì, Conte e Manda.
Lavorano da tanto anche sul portiere, no, direi, perché insomma noi abbiamo sempre parlato dei giocatori di movimento da sostituire o meno, ricordiamo che Meretta ancora ha un anno di contratto e ovviamente la riflessione anche sul portiere andrà fatta,
sì, anche se credo che Conte voglia andare avanti con Meretta,
sì
quindi sì. Si farà sicuro un incontro con Pastorello per capire il percorso, insomma, perché poi non penso, insomma, che l'idea sia quella di tenerlo a scadenza, vedremo che tipo di soluzione si troverà, però l'idea in questo momento di Conte è andare avanti con Meret, quindi con la coppia Meret-Caprile che arriverebbe.
Certo.
Io non so Caprile quanto se voglia fare il secondo, perché poi quest'anno dobbiamo essere onesti, non è ci siano...
Non c'è la conference, non c'è la coppa,
non ci sono coppe, c'è solo la Coppa Italia. Però Coppa Italia quante partite ti può dare, insomma, però vedremo,
una decina,
insomma.
Si arrivi in fondo.
Però ci devi arrivare, insomma, quindi cominciamo con quella del preliminare, il 10 agosto, il Napoli farà due turni in più di Coppa Italia,
trentaduesimo e sedicesimo.
Gioca agosto a novembre. Quindi vedremo, insomma, questo è un'altra riflessione che a breve avrà compimento. Io penso che dopo aver sistemato, insomma, l'annuncio di Conte, perché comunque è importante l'annuncio dell'allenatore, ci sarà credo già giovedì è possibile, insomma, che qualcuno dello staff sia a Castelvolturno, qualcuno dello staff, non lui,
ma ci può essere anche il raduno il 7 luglio.
Non lo so se sarà anticipato, è probabile, insomma, che non ho notizie onestamente sul 7 luglio ancora. Io, quindi lo verificheremo, credo, insomma, che lo capiremo quando lui sarà operativo, quando lo staff sarà a Castelvolturno, perché ripeto, immagino, insomma, che entro fine settimana, quindi tra giovedì e venerdì, lo staff possa essere a Castelvolturno. Sì. Conte, diciamolo, arriva nel giorno della presentazione, non va prima a Castelvolturno, la presentazione a questo punto credo slitti alla prossima settimana. Quindi domani, atteso l'annuncio, salvo cambiamenti dell'ultima ora che al momento non conosciamo, e credo che poi all'inizio della settimana prossima sarà presentato ufficialmente.
Sì, assolutamente, ancora da capire la location, sembra più
da capire
Reale.
Perché a me risulta, insomma, che poi a Palazzo Reale, ce l'ho anche detto qualche giorno fa, passi in avanti poi per un accordo non siano stati fatti, questo non significa che da domani il Napoli non possa decidere di accelerare, magari trovare, insomma, luoghi più canonici, non vedremo se la società decide, insomma, di utilizzare quelli che sono stati i luoghi soliti a Castelvolturno, o se poi magari insistere su uno dei luoghi iconici della città, però con San Carlo non si è trovato l'accordo,
vediamo che succederà.
Palazzo Reale, da quello che mi risulta al momento, l'accordo non c'è, quindi poi vedremo,
magari allo stadio, vediamo. Va bene, Pasquale, grazie, buona serata.
Ciao Francesco, ciao.
Grazie a Pasquale Tina. 339-666-9990 i vostri messaggi dopo la pubblicità.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Eccoci rientrati, 20:20, ancora buonasera e bentrovati da Francesco Marciano, voglio salutare Andrea Costinelli, ciao mister, buonasera.
Buonasera.
Ciao, bentrovato, ciao mister. Allora, un anno dopo, l'anno scorso, il 4 giugno, il Napoli sollevava al cielo la Coppa della Vittoria, no, del campionato al Maradona, ed era l'inizio della fine. Adesso, un anno dopo, Antonio Conte a cena con Giovanni Manna e con Andrea Costinelli, con Aurelio De Laurentiis. Andrea, sta cominciando una nuova era, secondo me non poteva esserci nome migliore per ricominciare, secondo me anche per Antonio Conte non poteva esserci club migliore per ritornare.
Ma su questo non c'è dubbio, io credo che De Laurentiis è stato intelligente andare a prendere uno dei migliori in assoluto in Europa come allenatore, anche perché la delusione è stata tanta, però come al solito le cose più belle sono che bisogna sempre ripartire, no? Sì. Facile arrivare, facile cadere, l'importante è che quando si cade si è subito la possibilità di ritornare su, e io credo che con Antonio Conte il Napoli ritorna ad essere subito molto competitivo, e mi fermo qua. Detto questo, credo che anche i tifosi siano molto contenti, perché insomma meglio di lui ce n'erano pochi in giro.
Assolutamente d'accordo. Ecco, tu dicevi che giustamente il Napoli sarà molto competitivo, e non parliamo d'altro, anche perché Andrea, oggettivamente il Napoli quest'anno non avrà le coppe, nel disastro totale potrà, se guardiamo il bicchiere, se lo vogliamo proprio vedere mezzo pieno, almeno c'è la settimana tipo, campionato e Coppa Italia, si può fare veramente un grande lavoro.
No, si deve fare un grande lavoro, e credo che insomma Antonio Conte, quando accetta un incarico, conoscendolo bene, lo fa solo se c'è possibilità di essere un vincente. Quindi staremo a vedere, certamente non ci aspettiamo che chissà che cosa inizialmente, che ne so, di mettersi subito alla pari con l'Inter, ma se non sbaglia il Napoli, se non sbaglia il mercato, e ha potenzialità per fare un mercato importante, considerati i soldi che gli entreranno, io lo vedo subito competitivo per poter anche giocarsi qualcosa di importante.
Se si fanno bene buone mosse di mercato, ci può stare. Tra un attimo il collega Marcello Altamura, chiedo a Vincenzo Russo Lumi in regia, e a proposito di questo, Andrea, tu dicevi un po' di soldi entreranno, stai parlando evidentemente della cessione di Osimhen, anche se al momento non ci sono, non ci sembrerebbero essere grandi offerte, fermo restando che siamo solo a giugno, il calciomercato deve ancora cominciare, no, ufficialmente.
Sì, questo sì, ma onestamente il comportamento di Osimhen, ma soprattutto la sua faccia che ho visto durante l'anno, mi fa pensare che abbia voglia di cambiare, e soprattutto ci sarà un'asta pazzesca, perché parliamoci chiaro, questo è un giocatore che con le motivazioni giuste, stiamo parlando di uno dei tre attaccanti più forti, centravanti dico, attenzione,
non attaccanti, centravanti, numero 9,
punto centrale, numero 9, così non ci sbagliamo, d'Europa.
È vero. Ci ha raggiunto il collega Marcello Altamura. Ciao Marcello, buonasera, ben trovato.
Ciao, buonasera a voi.
Ben trovato. Con Andrea Costinelli stavamo parlando un attimino delle operazioni e delle scelte di mercato che andranno fatte con Antonio Conte e con Manna. Il Napoli non dovrà sbagliarle, se non le sbaglierà sarà molto competitivo, diceva Andrea, anche per i primissimi posti,
per dare fastidio all'Inter, diciamo,
ecco,
così.
bravo Andrea, per dare fastidio all'Inter.
Ho imparato un po' da Napoli,
certo, assolutamente. Marcello,
Sicuramente il mercato del Napoli sta prendendo con Conte una direzione molto precisa, una direzione, fortunatamente aggiungo, di discontinuità rispetto all'anno scorso, perché Conte è un allenatore abituato a dire le cose in maniera chiara sul mercato, a indicare profili di giocatori, se non liste di nomi, ma certamente profili di giocatori molto molto precisi, e credo che il fatto che De Laurentiis sorprendentemente abbia dato le chiavi del mercato a Giovanni Manna fa capire che esiste, diciamo, una sorta di blocco Conte, chiamiamolo così, dove il tecnico lavora in simbiosi con il nuovo direttore sportivo, e dove le scelte dei giocatori sono prese guardando le esigenze tecniche e l'idea di squadra che Conte vuole portare a Napoli.
Assolutamente. Ce l'hai una considerazione anche per Andrea a proposito di questo, no mister? Ti lascio subito le parole alle domande di Marcello, però ecco, si sta andando in maniera discontinua, quindi, rispetto al passato.
Ma discontinua in che senso, scusa?
Perché si accontenta magari più un allenatore che non una desiderata, esatto, della società.
Ma io credo che si accontenta, ragazzi, ma l'allenatore, chi ha la fortuna, è vero che non si può accontentare, oggi il mondo va che non è che le società accontentano in toto l'allenatore, ma Più le società, per quello che penso io, accontentano l'allenatore, intanto più si levano delle responsabilità e più mi sembra giusto, perché chi è che deve condurre una squadra? Capisco che non c'è nessuno forse che ancora riesce a prendere, non so, 5 giocatori, quelli che lui vuole, però insomma Conte è uno che si avvicina a questo, no? Ecco perché sì, è una garanzia sotto questo profilo.
Marcello, le tue domande ancora per Andrea Costinelli, a te.
Sì, mister, tu che cosa ti aspetti? Ti aspetti di vedere un Antonio Conte che riparte dalle due soluzioni tattiche che aveva adottato nelle sue ultime due avventure con l'Inter e col Tottenham, quindi 3-4-1-2 o 3-4-2-1 o comunque una sorta di 4-3-3, oppure ti aspetti un ritorno, diciamo, a un po' al passato, anche considerato che il Napoli deve, diciamo, aggiustare una difesa che ha preso gol praticamente a ogni partita, quindi con un classico 3-5-2.
Allora, assolutamente Conte ripartirà da una difesa a 3, quindi con due esterni che quando si difende si difenderà a 5. Su questo non ho assolutamente dubbi. I dubbi che possa avere siccome lui ha giocato, inizialmente giocava sempre con il 3-5-2, con i soliti movimenti, addirittura da Bari a Siena, quindi immaginate un po'. Detto questo, poi ha variato qualche volta quando aveva dei giocatori che giocavano molto bene sugli esterni, quindi era andato anche in un 3-4-2-1, sì, no, simile molto a un 3-4-3. A seconda di come sarà il mercato, lui potrà variare. Credo che la sua richiesta di una punta centrale sia d'obbligo. Lui sta cercando, non so se veramente di portare Lukaku magari, sì, oppure Osimè, ma comunque lui una punta centrale così, e poi vorrà un'altra punta che gli stia vicino, e anche allora, perché in questi giorni si parla molto di Kvara, no? E mi chiedono, ma Kvara, al di là che è un uomo mercato, ma io starei attento a dare via tutti e due, Osimè e Kvara, no. E io credo che Antonio Kvaratskhelia lo voglia tenere per farlo giocare come? Allora, io credo che Kvara sia un giocatore che anche andando, passando il tempo, un anno in più,
può di fare anche la seconda punta.
Sì, possa anche assolutamente fare la seconda punta. Certamente le sue cose migliori le fa sulla fascia. Mm. E io credo che per me sarà un punto di riferimento determinante per Antonio, perché lui, se lo mette nel 3-4-2-1, lo fa giocare centro-sinistra, sì. Se lo mette 3-5-2 lo fa giocare dietro una punta. Quindi
ti faccio una domanda, Andrea, a proposito di questo, scusa se ti interrompo, a proposito del centrocampo, però se giochiamo 3-4 è un conto, io penso che Lobotka nei 4, quindi nei due centrocampisti, insomma debba essere supportato bene da una fase difensiva, soprattutto da un lavoro, allora, importante di Anghissà. Se giochi con i 5,
allora ti spiego com'è. Se tu giochi con due centrocampisti, Lobotka, e ci vuole un animale in mezzo al campo,
sì, uno come Anghissà,
un animale di quello che sia veramente, che fermi tutto, un gran fisico, un giocatore. Se tu giochi con un 3-5-2, quindi con Lobotka davanti alla difesa e due mezze ali,
sei a posto.
Devi sempre avere, ricordati, un animale di uno dei due centrocampisti, ma potrebbe anche essere che due possono essere anche incursori e possono essere quelli che vanno ad appoggiare più la punta centrale e le due punte centrali, diciamo un trequartista nomino, come era un po' a mare Kamsic, lo sappiamo, no? Che era il terzo centrocampista, ma era quello che si inseriva sempre, come Zelinski, ecco.
Come Zelinski,
un profilo alla Cop Miners, Andrea, ci vuole.
Ma sì, vabbè, stiamo parlando della crema veramente, certamente, ma ho paura che Cop Miners vada via. Non resti in Italia, ma vada via in Inghilterra.
Un giocatore alla Cop Miners.
Ma certamente se giochi con un centrocampista in meno, con fai un 3-4-2-1, hai bisogno almeno di un energumeno, tra virgolette, vicino allo Lobotka, che deve fare sempre il suo lavoro. Se giochi con tre centrocampisti, insomma, un po' più coperto. E allora puoi avere un incursore alla Frattesi, alla Barella, alla Zelinski, alla Mare Kamsic, chiedetemeli quanti, ne conosco.
Ma sono contento che mi hai cercato, mister. Bene. Mister, grazie.
Ciao.
Un abbraccio forte. Ciao Andrea.
Ciao.
Grazie. Beh, Marek Hamsik, Zielinski, ci mancherà sicuramente anche Piotr. E vediamo come si gioca, perché oggettivamente, Marcello, prima di salutare anche te, e il discorso anche del centrocampo è un discorso che non bisogna trascurare, perché Lobotka, che è stato il faro di un centrocampo a 3, può essere il faro del centrocampo a 5, perché fondamentalmente è la stessa cosa, perché sia comunque con sia il faro, il regista e poi due mezzali ai lati. Giocare a 4, quindi giocare solo a 2, beh, ci vuole un Anghissà formato scudetto, non l'Anghissà visto quest'anno, altrimenti
sì,
è tosta.
Sì, diciamo che secondo me i due nodi da sciogliere, oltre ovviamente al centravanti fisico che dovrà sostituire Osimhen, e io credo che Antonio Conte e il Napoli faranno di tutto per prendere Lukaku, io credo che ci sono due nodi da sciogliere. Uno è l'incontrista, diciamo l'energumeno, lo chiamava Andrea Costinelli, in mezzo al campo, e bisognerà fare secondo me un discorso su Anghissà, cioè rivediamo l'Anghissà che abbiamo visto nei due anni iniziali a Napoli, o vediamo il giocatore che non ha voglia di questa stagione, perché se rivediamo un giocatore che non ha voglia, forse è meglio che le strade si separino, anche se è un ruolo molto difficile da trovare. E poi c'è secondo me un altro nodo da sciogliere importante, e cioè gli esterni. Conte ha sempre avuto esterni non solo di gamba ma anche di tecnica, che facciano tutta la fascia, che attacchino, ma che sappiano anche rinculare sulla linea a 5 di difesa. Per cui la questione di Lorenzo è una questione aperta. Non è un caso che il Napoli abbia puntato un giocatore che a me personalmente fa impazzire e che prenderei domani, che è Raul Bellanova del Torino, che secondo me è un giocatore che ha 22 a 23 anni ed ha un futuro radioso davanti.
Assolutamente, verissimo. Marci, grazie, un abbraccio.
Grazie, un abbraccio a voi.
Buon lavoro, buona serata. Grazie a Marcello Altamura, un abbraccio al mio amico e collega Francesco Molaro, che giustamente dice bello parlare di calcio, no? Perché è giusto parlare di calcio. Arriva Conte, finalmente, dopodiché adesso parliamo di come strutturare questa squadra e renderla definitivamente competitiva. Tra un attimo ancora parliamo di Napoli, ma ricordiamo il grande Massimo Troisi.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Sono le 20:34 minuti, ancora buonasera da Francesco Marciano, voglio salutare il maestro Gino Rivieccio. Ciao Gino!
Buonasera. Ciao Francesco, buonasera a tutti, buonasera.
Gino. Allora, partiamo dalle cose azzurre del Napoli e poi chiudiamo la nostra chiacchierata ricordando una meraviglia. Partiamo dall'azzurro del Napoli, Antonio Conte a Roma con Manna, con De Laurentiis, vanno a cena, inizia la new era, questa era che insomma era di maggio l'anno scorso e che quest'anno si è preso un anno sabbatico, questa nuova era tanto pubblicizzata sulle pettorine. Adesso si comincia veramente.
Direi che si cambia pagina, si volta pagina, si apre un nuovo libro. Speriamo che sia un libro scritto bene. Ci sono comunque tutte le premesse, perché mi sembra che l'editore abbia capito che debba fare solo l'editore e non anche ricoprire altri ruoli. Mi sembra che lo scrittore che si è stato ingaggiato dalla casa editrice Calcio Napoli sia uno scrittore di primo rango, di primo pelo, e mi sembra che ci siano anche le idee chiare sul romanzo da scrivere. Ricostruzione, rifondazione, di portare la squadra e le vette alte dell'Europa, della Champions, e casomai con un po' di buona dose di fortuna tentare anche qualche colpaccio, insomma. Adesso sta allo scrittore capire come articolare queste pagine, deve risolvere assolutamente i problemi con gli ammutinanti, quelli che hanno deciso di cambiare aria, quelli che sono tentati dalle sirene spagnole, dalle sirene tedesche, dalle sirene torinesi, insomma juventine, e questo sarà compito di Conte, che in quanto a carattere insomma non è uno morbido, è uno che si fa rispettare, ha già fatto capire tra le righe, ma neanche troppo, che insomma lui ha le idee abbastanza chiare sui giovani da confermare, quindi cercherà di convincere, secondo me ci potrà riuscire, quegli scettici, dubbiosi o comunque quelli che sono stati molto condizionati dai propri procuratori.
Sì, sì, oh, assolutamente. Senti Gino, stavo chiacchierando poco fa con Andrea Costinelli a proposito di quello che può essere poi dal punto di vista tattico il Napoli. Noi siamo abituati a vedere il 4-3-3, 4-2-3-1 eccetera. Con Conte si partirà con il suo know-how, per cui 3-5-2, 3-4-3 è questo. Il nodo cruciale secondo me è anche in mezzo al campo, al di là della permanenza di questo o di quello, no? Del centravanti da prendere, di Kvaratskhelia, della sua posizione eccetera. Il nodo per me è anche Lobotka, perché se giochi a 4, quindi giochi con i due centrocampisti, ci vuole, ecco, l'Anghissà formato scudetto, non certo questa, quello di quest'anno. Se giochi con Lobotka, però in questo caso potrebbe avere un po' di potrebbe fare un po' di fatica, no? Nei due centrocampisti. Se si gioca con il 3-5-2, quindi con il centrocampo a 3, Lobotka è perfetto.
Io penso che giochi con il 3-5-2, la difesa a 3 che diciamo è familiare a Conte. Sì. E soprattutto per come ha impostato spesso anche recentemente le sue squadre, che sono a 5, quindi diciamo che ci potremo dimenticare del 4-3-3 tanto caro ai sarriani, agli spallettiani,
spallettiani
soprattutto, e penso che torneremo a un modulo nuovo, che però ripeto è il modulo che Conte predilige e che secondo me sa applicare meglio. Spesso gioca anche a specchio, però ripeto il 3-5-2 e più consegnato di conseguenza anche di Fabio, per le caratteristiche di quelle che vuole confermare, perché se vuoi non rinunciare allo Lobotka, se vuoi avere in prima squadra uno come lo Lobotka e devi giocare per forza così, altrimenti sei costretto poi a rivedere tutti i programmi, quindi non me ne farei più di tanto un problema. Il problema rimane capire chi sostituirà eventualmente Di Lorenzo, chi sarà sulla fascia sinistra, perché abbiamo capito che Mario Rui non ci sarà, che Oliveira non ci sarà, che Nathan probabilmente è stato già bocciato. Bisogna capire chi tra Kvara e Osimhen resterà, perché qua danno tutti per scontato la partenza di Osimhen, ma mi sembra che in questo momento sia molto più come dire corteggiato Kvara che Osimhen, quindi ci potremmo trovare pure in una condizione diversa alla fine, che ti trovi con senza Kvaratskhelia e con Osimhen che invece resta. Insomma, tutto è possibile. Certo, ecco, a proposito di Kvara, milioni non fa comodo a De Laurentiis.
No, certo. È chiaro che Kvaratskhelia, soprattutto nel 3-5-2, poi lo bisognerebbe vedere come una seconda punta a quel punto, scusa il gioco di parole, accanto al centravanti di movimento. È un'idea che ti piace?
Ma diciamo che mi può piacere l'idea, perché Kvaratskhelia è uno che ha dimostrato che può fare benissimo anche quello che abbiamo visto fare anche recentemente con quest'anno, no? Che ha cambiato ruolo, meno decentrato. Però, ripeto, adesso il problema sta in mano ai procuratori, sta in mano alle scelte dei giocatori, che sono molto sensibili alle lusinghe francesi. Capisco pure che uno come Kvaratskhelia, sai, andare al PSG a sostituire Mbappé può essere una cosa molto che lo lusinghi molto, che lo accenda molto, come per Osimhen. Quindi io aspetterei, insomma, perché secondo me Conte ha visto il Napoli, o degli amici colleghi tuoi che mi hanno detto guarda che Conte sta tutto nel Napoli, parla già da allenatore del Napoli, e quindi alla fine lui ha le idee molto chiare. L'importante è che ce l'abbia anche De Laurentiis e che lo assecondi nelle scelte che Conte dovrà fare. Sono convinto che Conte sicuramente non richiederà cifre pazzesche per l'acquisto di altri calciatori, però qualcosa bisogna portargli, perché certo la squadra di quest'anno in blocco così come è stato non gliela puoi confermare, quindi avrà bisogno sicuramente di rivedere certe, perché ripeto, ho fatto prima l'esempio della difesa, la difesa è un stato disastro, quindi bisogna rifare la difesa. Se perdi Di Lorenzo la devi fare al 100%.
È vero, è verissimo. Senti,
Gino, proprio il primo punto, secondo me il Conte punto dice allora bisogna spendere, che ne so, 80 milioni a cominciare la difesa, cioè mi sta bene tutto, ma la difesa bisogna rifarla tutta, perché la difesa di quest'anno è stata la maggiore responsabile del disastro.
Come no, assolutamente. Senti, Gino, 30 anni fa, ma anche prima, volevo dirti, un anno fa, 4 giugno, il Napoli sollevava al cielo la coppa dello scudetto, un anno dopo riparte invece una nuova era. Adesso invece, ricordando appunto quello che è accaduto 30 anni fa tu hai scritto una cosa molto bella. 30 anni fa Massimo ci lasciava, la sua breve vita resta un'intensa lettera d'amore e una delicata poesia indirizzate al cinema e a noi napoletani. Ecco perché continuiamo a volerlo. È proprio così, noi continuiamo ad amare Massimo come continuiamo ad amare Pino e come continuiamo ad amare Maradona, no? Perché sono queste tre icone per noi napoletani che
sono monumenti, sono templi ai quali siamo affezionati, insieme a Totò, insieme a Edoardo,
sì,
sono
certo
dei caposaldi proprio di una storia. Per cui Massimo entra nella storia a pieno titolo insieme a questi qua, a questi grandi, perché Massimo era un grande, e quindi lui nella sua breve vita, perciò ho scritto questo tweet,
sì,
ha scritto delle pagine molto intense, anche se, ripeto, la vita è stata breve, e quindi devo dire che ci è stato tolto troppo presto Massimo. Però dobbiamo ringraziare a chi ce l'ha dato per questa vita, perché ci ha permesso di apprezzare, di ammirare, di farci ammaliare dalla sua arte immensa,
sì,
dalla sua simpatia, dalla sua versatilità, perché Massimo non era solo un regista, non era solo un comico, non era solo un attore brillante, non era solo un poeta, era questo, era tutto questo e il contrario di tutto questo, quindi sarebbe riduttivo definirlo solo un attore comico. Massimo era versatile, era geniale, e quindi a distanza di 30 anni, anche per come ha saputo rappresentare senza stereotipi oleografici, senza i soliti luoghi comuni, come ha saputo rappresentare la nostra terra, gli abbiamo voluto e gli vogliamo ancora più bene.
È vero, è verissimo. E tra l'altro, Gino, dicevo proprio qualche giorno fa, io ricordo perfettamente dov'ero quando apprendemmo tutti della notizia della sua scomparsa, un po' come ricordo perfettamente dov'ero quando è morto Pino Daniele e dov'ero quando è morto Diego. Cioè, insomma, lo ricordo perfettamente 30 anni fa che cosa stavo facendo, perché sono quelle cose che a me hanno tra virgolette, non voglio dire scioccato, però hanno smosso una coscienza. Soprattutto io ero ragazzino, avevo 17 anni, però amavo profondamente Massimo Troisi, e immagino te che lo hai conosciuto e con il quale hai sicuramente avuto modo di interfacciarti anche dal punto di vista artistico.
Io ho avuto modo di conoscerlo, non sono state molte le circostanze. Lì ancora col trio al Teatro Tenda a Strisce di Roma, dove si esibivano con esauriti tutte le sere. Poi in altre circostanze con amici comuni, ma in forma privata, a casa, sai, quelle cene.
Sì, come?
Però voglio dire che 30 anni fa invece ero a Capri per il meeting organizzato da un nostro comune amico Michele Straniero.
Michele Straniero, come
Sport
no?
E spettacolo, si organizzava il meeting ed ero con alcuni calciatori, e arrivò, piombò sull'isola questa notizia nel tardo pomeriggio, la morte di Massimo. L'isola si raggelò, fu una serata tristissima perché era prevista la serata finale, insomma c'erano le premiazioni, però tutto, come dire, venne annacquato da quest'aria funesta, da quest'aria che si respirava molto triste, perché
sì,
non c'era momento in piazzetta o nell'albergo dove si svolgeva la manifestazione che non si parlasse di Massimo, che non si toccasse con mano il dolore che aveva colpito tutti noi. Quindi ce lo ricordo molto bene il momento in cui arrivò la notizia della morte di Massimo. Così come dicevi tu, ricordo quello in cui arrivò quello di Pino Daniele, ed era a gennaio, il 4 gennaio, ed ero a Massalo Prezze, perché era le feste di Natale. Quindi sono anche in questo, vedi, i grandi lasciano un segno, cioè non passano inosservate, non passano in maniera anonima anche la loro fine, cioè te la ricordi proprio perché gli hai voluto bene e non la puoi dimenticare.
È così. Grazie di cuore, Gino, un abbraccio
grazie
forte.
A voi, grazie a
presto
tutti,
con il premio Troisi.
Dal 24 al 29 giugno siamo all'esterno del programma, fra pochi giorni c'è la conferenza stampa, 24 al 29 giugno a San Giorgio a Cremano, la patria di Massimo, a Villa Bruno, in serate insomma molto godibili e sempre nel nome di Massimo, che come sai io quando faccio, lo dico ormai da 5 anni, visto che è la mia quinta edizione, quando penso al programma penso sempre a come lo gestirebbe Massimo.
Un abbraccione gigante, grazie, ciao Gino, a te, ciao. A presto, grazie a Gino Rivieccio. E allora, ricordando Massimo, ho avuto il piacere di condurre qualche giorno fa con mia moglie una serata qui a Vico Equense, la serata di beneficenza per l'AIL, il premio Viconos. Abbiamo invitato nel trentennale della scomparsa di Massimo Rosaria Troisi, è stata una serata emozionante, commovente, e con Rosaria chiaramente abbiamo parlato di Massimo. C'è stato anche un bel messaggio di Enzo De Caro. Va bene, ne parliamo di Napoli tra un attimo, abbiamo la pubblicità.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Allora, eccoci rientrati, 20:47 minuti, parliamo ancora di Napoli. Buonasera, ancora ben trovati da Francesco Marciano. Voglio salutare l'agente FIFA Oscar Damiani. Buonasera, ciao Oscar.
Buonasera a voi, eccoci qua. Ascoltatori.
Eccoci qua, ben trovato. Oscar, comincia l'era Conte, non è ancora ufficiale, ma ormai ci siamo, anche perché il tecnico è a cena con il presidente De Laurentiis e il direttore sportivo Manna. Che mercato ti aspetti da Antonio Conte e da Manna? Un mercato alla Conte?
Allora, tanto Conte è un grande allenatore e la scelta del presidente, come sempre, oculata. Secondo me è straordinaria, lui vale 3 campioni perché è uno dei migliori allenatori oggi sul mercato. Detto questo, poi dopo ovviamente lui non gioca, ci vogliono anche giocatori che possono che possono dare un contributo importante. La squadra ha già dei suoi valori, io penso che assieme a Conte la società farà delle scelte di giocatori adatti al suo gioco che possa migliorare la squadra e avremo e torneremo ad avere un Napoli competitivo per vincere il campionato.
Ecco, sarà un Napoli competitivo per il campionato, considerando anche Oscar che
non fa le coppe,
c'è la settimana tipo. Ti dicevo, sarà appunto un Napoli competitivo per il campionato proprio perché non fa le coppe, c'è solo la settimana tipo campionato e Coppa Italia. Il tecnico potrà concentrarsi molto bene anche su questo e secondo me ha anche l'opportunità di lavorare tanto sulla mente dei calciatori.
No, sì, certo, ci vuole anche quello, ovviamente non bastano le doti atletiche, tecniche, ma ci vuole anche un gioco, una squadra che abbia delle certezze, insomma vediamo, insomma adesso non è inutile fare discorsi prematuri.
No, per carità.
Però insomma la scelta secondo me è eccellente, questa è la cosa importante.
Senti, da attento conoscitore delle cose di calciomercato anche e soprattutto anche estere per quanto riguarda anche la Francia, dalla Francia rimbalzano tante voci, sì Osimhen ma soprattutto Kvaratskhelia, insomma io non penso che il Napoli si privi di tutte e due quest'anno, perché sarebbe assurdo ricominciare con un allenatore come Conte senza Osimhen e Kvaratskhelia. Al momento Kvaratskhelia sembra corteggiatissimo, siamo soltanto all'inizio, arriverà l'offerta giusta per Osimhen secondo te?
Non lo so, questo è difficile da dire, sono due grandi giocatori, le offerte ci saranno, speriamo che il Napoli, come giustamente hai detto, almeno uno rimanga, perché secondo me è molto importante, perché sono due giocatori, due campioni, quindi se il Napoli si deve privare di tutti e due non sarà facile trovare delle alternative allo stesso livello.
Assolutamente. Va bene, Oscar, ti lascio le tue cose.
Grazie
a te. Ciao, buona serata a te. Allora, il tecnico azzurro è con Conte e con Manna, hanno lasciato la Filmauro. E con il fratello Gianluca e il DS Giovanni Manna si arriverà alla firma dopo lo scambio di PEC, ci vorrà un pochino di tempo ancora. Hanno lasciato la Filmauro da un'uscita secondaria, via dagli uffici anche De Laurentiis e Manna, ci sono anche le immagini di Sky, adesso vanno in un locale romano, tutti a cena, e insomma comincia la firma domani a Roma, chiaramente per aspettare l'annuncio, ma insomma è ormai fatta per il nuovo allenatore del Napoli, che è Antonio Conte. Insomma, è una buona soluzione, secondo me. Allora, buongiorno carissimi, buonasera Francesco, avevo letto quel messaggio di stamattina, invece no, felicissimo che arrivi Conte, molto importante anche la figura di Oriali, un gigante del calcio italiano, un abbraccio, Roberto da Casoria, grazie Roberto. Ma poi ancora per Francesco, il Napoli di Conte farà il 4-3-3 senza il minimo dubbio, ricordatevi questo messaggio, caro amico che credi di essere tuttologo, ti sbagli, il 4-3-3 Conte non lo fa. Poi domani Agostinelli domanda se preferisci il 3-5-2 o il 3-4-2-1. Caro Giosuè, l'ho letto tardi il tuo messaggio, ti chiedo scusa. E poi, come qualche mese fa avevo detto che Conte è il nuovo allenatore, vi anticipo che il Napoli sta trattando con il Milan per Theo Hernandez, che buongiorno è già un giocatore del Napoli, scrive un altro nostro ascoltatore al 339-666-9990. Allora Fabio da Civitavecchia poi ci dice cosa avrà promesso Nino D'Angelo ad Antonio Conte per farlo venire a Napoli, dovete intervistarlo, ci proveremo nelle prossime occasioni. Di 81, non contesto Conte come tecnico, lo reputo ottimo, contesto il personaggio che la stessa tifoseria azzurra ha contestato in passato, specifico non la juventinità ma proprio il personaggio. Come si dice, Dino, quando si arriva a un allenatore ma guarda, anche se ricordi, anche Spalletti fu accolto con tanto scetticismo, no, a Napoli, perché veniva da situazioni non proprio felicissime con l'Inter, aveva fatto momenti, non aveva fatto benissimo, no? E quindi aveva voglia di rilanciarsi, fu contestato. Ricordate anche poi dopo il primo anno il problema della panda, eccetera, quindi ricordiamo tutto, quindi sì, le contestazioni eccetera, ma poi alla fine diventa l'allenatore del Napoli, farà il massimo per il Napoli. Da questo punto di vista dobbiamo essere tutti consapevoli e tranquilli che anche la tifoseria che Conte mette d'accordo tutti, addetti ai lavori, giornalisti, sportivi, stampa, tifosi, tutti, perché è l'uomo che serve, secondo me serviva a una rinascita importante. Va bene, carissimi, è tempo di fermarci e di salutarci, e l'importante è che domani arrivi il tweet di De Laurentiis, che arrivi il benvenuto Antonio, voto Antonio, voto Antonio, voto Antonio, insomma che arrivi il tweet ufficiale, si parte per una nuova era, importantissimo partire alla grande. Va bene, noi ci ritroviamo domani sera ovviamente dalle 20 alle 21, vi aspetto, grazie a Vincenzo Russo in regia, da Francesco Marciano è tutto, buona serata e forza Napoli, ciao!
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.